Benvenuti e bentornati a tutti sull'ormai consueto appuntamento del ballo di Malabarba, Il web contenitore del Circolo Futurista on air tutti i venerdì alle 17 su www.radiobandieranera.org. Ed è con Thunderstruck che apriamo questa nuova puntata dedicata al rugby. Uno degli sport di maggior tendenza, se così vogliamo dire, negli ultimi anni, visto che da quando è uscita la storia dell'ACA, tutti o comunque una buona percentuale di neosportivi si stanno appunto affacciando e aumentando la fetta di coloro che praticano questo sport. Qui con noi oggi abbiamo Matteo, nonché il capitano della Fiumana Rugby Roma. Diamo il via a questa roulette russa di domande al nostro caro Matteo.
Com'è andato il campionato visto che è terminato domenica 17 aprile?
No, il campionato è andato molto bene, essendo una squadra, diciamo, neofita per un campionato di C2, siamo riusciti a completarlo tutto senza rinunciare nemmeno a una partita. Per strada durante il campionato siamo cresciuti tantissimo, tant'è che siamo riusciti a raccogliere 4 vittorie, che per una squadra del primo anno non è facile. Devo dire, tirate le somme, a fine anno abbiamo fatto un buon campionato.
Da quanti anni è viva la squadra della Fiumana?
Questo è il terzo anno ed è il primo in cui disputiamo il campionato.
Hai in mente delle partite in particolare, con delle squadre con cui avete particolarmente gareggiato accanitamente, qualcosa che
Guarda,
ricordi?
sì, direi la seconda vittoria che abbiamo fatto contro la squadra di Janus, che è una formazione di Acilia, che la partita è finita 5-3, risultato tiratissimo, che ci ha consegnato questa seconda vittoria in cui eravamo, cioè, che ci ha sorpreso, perché una partita così tirata con una formazione di livello pari al nostro, se non qualcosa di più, ci ha dato veramente tanta carica. E poi l'ultima contro Ceccano, che loro erano molto più accreditati di noi in questo campionato, siamo riusciti a vincere anche meritatamente la penultima di campionato.
Benissimo. Senti, una domanda un po' sul simbolo della Fiumana, perché c'è appunto questo serpente, no? E anche il motto della squadra, se ci puoi spiegare un po' perché avete scelto questo simbolo e il vostro motto.
Certo, il simbolo ovviamente viene ripreso dalla Legione di Fiume, dall'impresa fiumana di Gabriele D'Annunzio. Il simbolo è un uroboro, ovvero un serpente che si mangia la coda, che è simbolo di continuità eterna. E il motto è: qui scontra nos, chi è contro di noi? Perché oggettivamente pensiamo che per scendere in campo contro di noi ci voglia tanto coraggio.
Un po' come l'aca, diciamo.
Sì, però noi diciamo che non facciamo un balletto, ce l'abbiamo solo sulla maglietta.
Ok. Senti, tu da capitano in che ruolo giochi?
Io gioco terza linea, ma volendo mi adatto a quello che serve alla squadra, però il mio ruolo sarebbe terza linea o numero 8.
Ok.
A questo punto staccherei un attimo per mettere una delle canzoni più simpatiche, se così vogliamo dire, sempre dei nostri cari amati AC/DC.
TV screen.
nuovo bentornati sempre sul ballo di Malabarba. Se vi siete appena collegati, vi informo che siamo in compagnia di Matteo, il capitano della Fiumana Rugby.
C'è qualche rito in particolare che segui prima di ogni partita, tu insieme alla squadra? Che ci vuoi raccontare?
Personalmente forse il sabato, nel sistemare le cose nella borsa.
In che senso?
Nella borsa si sistemi le cose per la domenica e magari le sistemi in un modo particolare. Mm-hmm. Poi c'è chi si cambia in modi sempre nello stesso ordine, chi si allaccia lo scarpino sempre il sinistro e poi il destro. Poi è molto personale come cosa. E poi per la squadra sono, diciamo, cose un po' di spogliatoio, dai, un po' riservate.
va bene, top secret. Senti, quali sono gli altri ruoli e quali sono le caratteristiche fisiche che devono avere i giocatori? Voi cercate qualche caratteristica in particolare, non so?
L'unica caratteristica che serve a noi è l'impegno e la dedizione massima per la maglia. Poi caratteristiche fisiche, particolarmente serve tanto coraggio e molta intelligenza in questo sport. Per il resto, sì, abbiamo le prime linee che di solito sono un po' più basse e tozze, perché poi vanno a fare le mischie, le seconde che sono alte per le rimesse laterali, le terze linee che devono sapere fare un po' tutto, poi il medio di mischia che di solito è il giocatore più piccolo della squadra che però comanda gli otto animali che ha davanti.
Ah, ok, perfetto, il domatore.
Sì, quello che ha a che fare con otto bestie che però stanno al suo servizio, diciamo, okay. Ai suoi ordini. Poi abbiamo il numero 10 che è quello che dirige il gioco, centri, ali e estremo che sono, diciamo, quelli un po' più leggerini, che quelli più belli e leggerini che poi alla fine vanno a segnare dopo il lavoro fatto dalla mischia.
Ho capito. Senti, seguite una dieta particolare?
Non particolarmente, comunque si cerca sempre ovviamente di non mangiare troppo prima della partita, però durante la settimana, magari dopo l'allenamento,
alcol come
più. Alcol non a ridosso della partita, poi c'è il terzo tempo per quello.
Perfetto. Senti, ma parliamo un po' dello spirito del rugby. Qual è secondo te la filosofia del rugbista?
Beh, la filosofia del rugbista è sacrificarsi di continuo per la persona che è accanto in campo. Fondamentalmente ogni azione, ogni punto che si porta a casa lo si porta a casa in 15 e non per il singolo. Quindi partecipi in 15, attacchi e difendi insieme. Quindi se vinci o se perdi, si perde tutti insieme.
Anche perché come sport è uno dei pochi sport dove la palla non va in avanti ma va mandata un po' indietro.
La cosa divertente di questo sport è in cui si deve avanzare passando il pallone indietro, che è una cosa che sembra assurda ma ti porta a sviluppare doti di, per virgolette, di furbizia e intelligenza che, come dire, che ti servono praticamente in campo, perché per passare il pallone indietro, per riuscire ad andare avanti, ci vuole sia tanto impegno ma anche molta intelligenza.
Ho capito. Senti, ma cosa vi differenzia da altri sportivi, voi rugbisti?
Beh, penso il continuo confrontarsi con l'avversario. Cioè in campo ti trovi a dover superare l'avversario individualmente in ogni azione. Però questo in un contesto in cui si gioca sempre in 15, come ho detto prima, quindi è una sfida personale su ogni azione che però deve portare al collettivo, cioè alla squadra, qualcosa.
E prima di ripartire con la seconda parte dell'intervista, una piccola sosta musicale con i Guns N' Roses.
Welcome to the jungle.
Bentornati sul ballo di Malabarba. Se vi siete appena collegati, vi informo che siamo in compagnia del capitano della Fiumana Rugby, Matteo. Come viene vissuta la violenza in uno sport così virile come il rugby, Matte?
Guarda, possiamo fare due distinzioni molto facili, cioè la violenza quella inutile e gratuita, come può essere un calcio, un cazzotto, che vengono viste come scorrettezze bruttissime nel nostro sport, oppure una violenza relativa come un impatto fisico, un placcaggio un po' più forte, un placcaggio leggermente in ritardo, che sono cose che ci stanno nel gioco, cioè nessuno si scandalizza se con un placcaggio riesci, cioè non riesci, però se su un placcaggio se qualcuno si fa male non si scandalizza nessuno, fa parte del gioco.
Ma quindi non ci sono punizioni, mi stai dicendo? Sì, questo?
Allora, non ci sono punizioni se è tutto regolare. Se vai fuori regolamento, come un pugno o un calcio, vieni punito anche molto severamente. Guarda, ti posso fare un esempio che è successo poco tempo fa. Un giocatore in Argentina, un argentino, ha dato un calcio in faccia, nel gioco, però un calcio in faccia pieno a un avversario, e è stato ripreso, è stato squalificato per 99 anni dal club e in seguito alla federazione per 1508 settimane. In pratica ha finito di giocare.
Ok, ma a livello pecuniario ci sono anche...
No. In soldi solo ultimamente è successo che è stato dalla federazione proprio, è stato multato un giocatore, un giocatore dell'Inghilterra, perché ha dato del gypsy a un avversario, ovvero dello zingaro.
Okay.
Però multe pecuniarie non ce ne sono, anche perché non è uno sport così ricco, quindi...
Ho capito. Ma secondo te è il tipico sport sconsigliato dalle mamme nei confronti dei propri figli, proprio perché appunto c'è questo elemento della violenza, oppure è uno sport in ascesa?
Guarda, è uno sport in cui ovviamente l'impatto fisico è importante e ogni mamma non vorrebbe vedere il suo bambino strapazzato da una parte all'altra, però appena si rendono conto che il ragazzo non si fa male e il ragazzo che gioca si rende conto che non è di cristallo e quindi non è che a ogni placcaggio si farà male, dopo 5-6 placcaggi che prendi, dopo 5-6 botte forti che prendi, ti rendi conto che ci può giocare, perché ogni volta che ti toccano non ti rompi.
Per la serie fa parte della crescita.
Sì, ti fa crescere anche fisicamente. Poi alle mamme io consiglio di portare i bambini a giocare a rugby il prima possibile. Però se poi i bambini vogliono continuare, comprarsi una lavatrice, perché la terra è difficile da togliere.
Senti, ma in Italia il rugby si sta facendo sempre più spazio, perché secondo te è una moda, una tendenza? Oppure il calcio continua a sbaragliare qualunque tipo di sport alternativo?
Beh, il rugby sta prendendo il suo spazio. Ovviamente è uno spazio ridotto rispetto al calcio, perché il calcio ha molta più visibilità a livello di televisioni, di soldi, di tutto. Però ti porto l'esempio, magari qui in Italia cresciamo, ma cresciamo poco, anche perché siamo molto legati ai risultati della nazionale. Se la nazionale va bene al Sei Nazioni, tutti i tifosi d'Italia portano tutti i bambini a giocare a rugby. Se la nazionale zoppica e magari non va bene, la gente sì, ma lo sport lo vede in televisione. È un po' questo fondamentalmente.
Ho capito. Avete dei supporters che vi seguono durante la partita? C'è qualcuno in particolare che volete salutare, che vuoi salutare?
Ma io ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze del blocco e tutti gli altri militanti che ci sono venuti a vedere, a supportare più di una volta, anche negli eventi che abbiamo fatto. Poi sono ragazzi scalmanati che ci fanno sentire il loro sostegno ogni volta che vengono.
A livello di cori?
Ma guarda, cori in particolare non me ne ricordo, anche perché è più un incitamento che proprio un tifare da stadio come il calcio.
Ok, quindi il rapporto rugby-calcio praticamente non sussiste, perché sono proprio due mondi differenti.
Due mondi differenti, okay. Completamente differenti.
Senti, nel tempo libero, come impegni il tuo tempo libero? Ascolti musica, leggi libri, cosa ascolti, cosa stai leggendo? Dici un po'.
Ragazzo, malissimo come tutti gli altri, sì, ascolto musica, ascolto tanta musica italiana, poi sono anche un po' vintage sui gusti, poi ascolto tanta musica non conforme. E di libri leggo poco, ultimamente ho letto I Proscritti di Ernest von Salomon, però... mi sono fermato là perché non sono un grande lettore.
E di musica non conforme, prima hai detto ascolti molta musica non conforme.
Sì, Zero Alpha, Bronson.
E quali sono le tue canzoni preferite?
Beh, dei Zazà andrà tutto bene. Mm-hmm. E dei Bronson sei solo tu.
Wow, che romantico.
Sì, beh, no, sono le canzoni che mi porto anche prima di scendere in campo.
Motivo per cui adesso dedichiamo questa canzone a te, nostro caro Matteo.
Mi sembra che tu, oltre alla Fiumana e al tuo lavoro, fai anche dell'altro.
Sì, vabbè,
per Casa Pound.
Sì, vabbè, come tutti gli altri ragazzi, io sono impegnato anche al Catti Sark, sono militante del Circolo Futurista, quindi abbiamo tante cose da fare, riusciamo a convogliare tutti gli impegni, certo, con le difficoltà che ci sono, però uno cerca sempre di fare il massimo.
Certo. Progetti sportivi a cui parteciperete quest'estate?
Sì, quest'estate abbiamo in programma due o tre partite di beach rugby, di cui una sicuramente a Gaeta. Poi dovremmo avere anche un torneo di rugby a 7 a Gaeta, perché abbiamo i nostri ragazzi di Gaeta che hanno giocato con noi anche il campionato, infatti loro sono fantastici. Io ringrazio Mauro, ma è come se ringraziassi tutti. E sì, abbiamo questi progetti, anche che il rugby non va mai in vacanza, quindi noi dopo il beach sì, saremo un po' in vacanza, poi a settembre si ricomincia la preparazione e a ottobre riparte il campionato.
In quanti si gioca al rugby? Perché ogni tanto dai dei numeri, però non riesco bene a capire.
Allora,
la squadra da quanti elementi è composta?
Ti dico, in campo si scende in 15 più 7 in panchina. Mm-hmm. Però io lo dico sempre, le partite si vincono e si perdono in 22, perché i ragazzi che stanno in panchina hanno tanta voglia, se non più voglia di te, di giocare per dimostrare quello che valgono. Anche perché tanti allenatori lo dicono, e questa cosa rimane abbastanza impressa. La maglietta che indossi la domenica ti viene prestata e tu durante la settimana successiva ti devi riguadagnare la maglietta, perché finita la partita gliela ridai. Quindi è un...
Quindi non c'è un'assegnazione delle
No,
maglie.
anche perché a rugby infatti non ci sono nomi dietro le magliette, i numeri non vengono, non sono i numeri il 10, il 9, io prendo il 10, prendo l'11, no. A rugby i numeri vengono dati in base a ruolo.
Ma tu fai da motivatore, da leader, essendo il capitano,
Sì,
non so.
beh, sì, di solito si dice il capitano è un punto di riferimento per la squadra. Io provo nel mio piccolo a esserlo anche per i ragazzi, magari anche per quelli un po' più giovani. Però in squadra abbiamo anche tanti altri motivatori e tanti altri leader, per esempio Ares, Alessandro, il coach, Noah, Damiano, Davidino, cioè volendo tutti a loro modo durante la stagione sono stati leader e trascinatori di questa squadra. Perché può capitare che in una partita hai un momento di appannamento oppure non riesci a trascinare la squadra come vorresti, e lì lo spirito della squadra subentra e ti porta a trascinare a te la squadra. Cioè io sui 35 che siamo, chiunque è sceso in campo a modo suo, anche per un frangente, per 5 minuti ha trascinato la squadra. E di sta cosa ne vado più che fiero.
Ho capito. E il coach? Chi è il vostro coach?
Alessandro.
Ok.
Ale, che io penso sia una delle persone, cioè una persona fantastica. Lui viene da Latina ad allenarci.
Però.
Alessandro sì, viene da Latina, porta i ragazzi di Latina, che anche loro hanno fatto il campionato con noi. E Alessandro è un totem, cioè per me è una cosa incredibile. La figura di Alessandro è, cioè, la Fiumana io l'associo a tutti noi, però Alessandro è veramente una colonna portante, perché Ale ci fa da allenatore, da mental coach, da fratello maggiore, da confidente. Cioè Alessandro fa tutto per la squadra.
Anche perché so che la Fiumana è un gruppo abbastanza eterogeneo
Sì, noi
di
abbiamo
ragazzi che
il
vengono anche da fuori, non so.
certo, noi abbiamo, beh, il nucleo di Roma e più, e abbiamo i ragazzi di Gaeta guidati dal nostro fantastico Mauro, che io lo adoro lui perché tutte le domeniche si imbarcano da Gaeta e vengono a giocare ovunque noi
Però.
giochiamo. E in più il nucleo di Latina che quest'anno ha giocato anche con noi, di Latina e di Cisterna.
E a livello di età? Come siete messi?
Ah, abbiamo tutte le età, ci sono i vecchietti, quelli un po' più giovani, però non abbiamo, cioè non c'è una media età, non te la saprei dire perché ce ne abbiamo talmente tante. Cioè io sono uno dei più piccoli, per esempio. Cioè, dei più piccoli, uno dei più giovani, dai.
Ma dai.
Mettiamola così. Poi abbiamo il nostro giovanissimo Davis, che anche lui gli andrebbe fatta una statua che si imbarca da Frosinone per venire agli allenamenti.
E a tutti coloro che vivono la vita coraggiosamente, così come viene vissuta coraggiosamente dai ragazzi della Fiumana, che dedichiamo l'altra canzone preferita degli Z0 Alfa da Matteo.
La mia vita è troppo bene. forte come forte tu sarai, e custodisci il nostro fuoco. Vedrai, 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 andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene.
Senti, per l'ultima Coppa del Mondo pare che la Maison, anzi sicuramente la Maison Chanel, ha creato 4 speciali palloni di rugby altamente iconici. Voi avete sponsor che vi supportano lungo questo percorso? Che ci puoi dire?
Sì, questa cosa fa ridere tantissimo. Chanel che sponsorizza la Coppa del
sì,
Mondo.
Eh sì, eppure
fa...
è così.
No, fa ridere, vabbè.
L'ultima
francesi.
Coppa è stata... Sì. Ha avuto i palloni firmati
uno sport
Chanel.
Maschio, uno sport maschio sponsorizzato da Chanel. Ora ci siamo, fra un po' ci dipeleremo anche noi, guarda. Una cosa incredibile questa. Sì,
non
noi...
entriamo nei dettagli.
No, sì, vabbè, questa era una battuta, è una frecciatina ai calciatori. Sì, noi per fortuna abbiamo avuto degli sponsor quest'anno e ci hanno promesso di giocare la stagione. Sì, colgo l'occasione per ringraziare Gianluca con Angelino e tutto il circuito Ardo delle Osterie, poi Francesco dello Sun Advisors, che anche lui è stata una delle persone che ha contribuito alla riuscita della stagione della squadra.
È uno sport costoso il rugby? Come vi sovvenzionate?
Il paragone, se come fanno tutti il paragone col calcio, è irrisorio la differenza, cioè è irrisorio veramente se lo paragoni al calcio. È uno sport che non costa tantissimo, però ha dei costi fissi che comunque una squadra che al primo anno di Serie C2, al primo anno che affronta un campionato, deve ovviamente confrontarsi. E sì, noi abbiamo cercato di chiedere il meno possibile ai giocatori, perché siamo tutti ragazzi che lavorano, quindi
certo,
sarebbe una spesa eccessiva anche ragazzi, perché tanti ragazzi fanno dei sacrifici per venire ad allenarsi o a giocare, quindi non era, cioè, sarebbe stato molto più pesante per loro.
Senti, ma parliamo adesso del campionato.
Voglio tornare nuovamente perché secondo me dobbiamo approfondire un attimo di più.
Giusto, il campionato della Fiumana, quali sono stati i risultati, se ti ritieni soddisfatto, se ci puoi raccontare qualcosa di particolare che vi ha particolarmente colpito lungo questo anno.
Sì, io sono più che soddisfatto, sono felicissimo, perché innanzitutto siamo riusciti a completare la stagione senza saltare una partita e senza prendere una multa o penalizzazione perché non ci siamo presentati. Abbiamo sempre schierato la squadra, abbiamo sempre giocato tutti gli 80 minuti. E questa è una cosa che per una squadra al primo anno non succede spesso.
Un fiore all'occhiello, diciamo.
Sì, anche perché è successo che squadre al decimo anno di campionato non si sono presentate a una partita quest'anno. Quindi per noi è motivo di vanto questo. In più, durante questo percorso siamo riusciti a raccogliere anche 4 vittorie che per me sono state fantastiche. La prima, si dice, la prima non si scorda mai. Per me sono tutte e 4 come se fossero la prima. Poi specialmente anche l'ultima che abbiamo fatto contro una squadra molto più quota di noi, che è il Ceccano, che oggettivamente gioca, cioè, una squadra da molti più anni di noi. Siamo riusciti a batterla in casa, è stata qualcosa di fantastico. Siamo riusciti a salutare il nostro pubblico con una grande sorpresa.
Fantastico. C'è stato qualche libro, film o sportivo in particolare che ti ha portato ad avvicinarti al rugby?
Ma film, libro, no. Cioè, ti posso raccontare che io sono andato a giocare a rugby perché mio nonno mi ha portato a fare una prova e poi, continuando ad allenarmi, si è scoperto che c'avevo un talento che poi qualcuno mi dovrà ancora spiegare in cosa, perché non si spiega, e ho continuato a giocare fino a che poi sono andato avanti con le giovanili, le prime squadre, e poi sono approdato alla Fiumana, che penso sia il mio punto d'arrivo.
Ma a livello di sportivo, no? Chi è il tuo punto di riferimento nel mondo sportivo del rugby?
Sì, c'è il... sì, diciamo degli idoli, dei giocatori a cui mi ispiro perché giocano nel ruolo in cui vengo schierato anch'io, quindi sono degli esempi. Ti prendo esempio di Warburton, che è il capitano del Galles, che è un personaggio sia dentro che fuori al campo, però in campo è qualcosa di rivoluzionario. Oppure Jerome Kaino, che è la terza linea degli All Blacks, anche lui fuori, si è dimostrato un grande giocatore in campo ma anche fuori, andando ad aiutare le persone del suo villaggio con i soldi guadagnati con rugby. Oppure penso l'esempio perfetto di professionista vero è Sergio Parisse, il campione nazionale. Lui non ha mai avuto eccessi o troppo poco o troppo, sia dentro che fuori il campo, ed è un faro anche tuttora per la nazionale e per lo sport.
Che mi sembra ha avuto anche uno scontro con Castro Giovanni, se non mi ricordo male. Quanto riguarda la ragazza.
No, quello era il giocatore della Francia, era Chabal.
Ah, ok, hai ragione. Sì. Ho capito.
Lo scontro. Diciamo che si dice, la storia racconta che Chabal fece volare Castro Giovanni, esatto, fuori in finestrone del pub. Poi parliamo di due ragazzi, di due uomini, di uno di 2 metri e uno di 1,95, quindi è sempre un bello scontro.
Che giudizio dai a Castro Giovanni, visto che ormai ne stiamo parlando?
Castro è fantastico. Io Castro ho avuto la fortuna di incrociarlo, di incontrarlo, di allenarmici una volta insieme quando la nazionale si allenava al campo dell'Acqua Cetosa, e è una persona fantastica, ti fa morire dalle risate. Poi ultimamente è uscita fuori la storia che è andata a Las Vegas, feste, però personalmente non mi sento di dirti, io non l'avrei fatto perché mi ricorda molto me da piccolo. Poi ognuno trae le sue conclusioni.
Senti,
che ne diresti di fare una piccola pausa inserendo una nota musicale nella nostra intervista? Ecco a voi gli ACDC.
Leave me.
ne pensi? Come commenti i risultati delle Sei Nazioni di quest'anno? Ovviamente un commento relativo a quella che è stato, a quello che è stato il risultato, la performance dell'Italia. Se ci puoi dire qualcosa.
Sì, certo. Beh, il Sei Nazioni era partito con grandi speranze, con una sconfitta dei soli 3 punti con la Francia. Scusate. Una sconfitta sui 3 punti con la Francia, e pensano tutti che avremmo fatto un Sei Nazioni bellissimo, spettacolare. Invece siamo ritrovati sempre con la stessa Italia, con sempre gli stessi problemi, ovvero noi cresciamo i giocatori, ma i giocatori non giocano in nazionale. Perché? Perché
che fine fanno?
Vanno a giocare all'estero, vanno a giocare in Francia. Cioè, ti porto ad esempio, tanti ragazzi della nazionale under 20 non approdano mai in nazionale maggiore, se non vanno a giocare nelle terze divisioni francesi, dove guadagnano. Però in nazionale maggiore non approdano mai, perché al posto loro vengono scelti degli oriundi, dei giocatori equiparati, ovvero giocatori equiparati non sono giocatori che non hanno passaporto italiano oppure parenti italiani, però vengono fatti giocare per 4 anni con una squadra italiana e da lì poi diventano eleggibili per la nazionale.
Ok.
E questo per me è un grandissimo handicap nostro. Cioè, preferire uno straniero sì, può essere più forte, però un giocatore cresciuto a pane rugby in Italia, secondo me, ha anche altri stimoli quando indossa quella maglia.
Sicuramente. Ma a livello di stipendio, il rugbista quanto può guadagnare ad un certo livello?
Beh, ad alti livelli si è arrivati a sforare il milione, ma per un giocatore. Parliamo di una media di alto livello in Francia, dove vengono pagati un po' di più di 150-200 mila euro, 300 gli alieni, gli extraterrestri. La media è prendere 1.000-1.300 euro al mese.
Ah, quindi comunque rispetto a quello che prendono i calciatori...
No, non si può fare il paragone. Cioè, l'hanno fatto una rivista, il giocatore più pagato al mondo a rugby prende 1.200.000 euro, che è l'equivalente, se non sbaglio, dello stipendio mensile di Ibrahimovic.
Vabbè, okay, ciao, insomma.
Sì.
Ma voglio farti un'altra domanda sul simbolo della Fiumana. Ci hai raccontato appunto il significato del famoso serpente, esatto, simbolo di infinito, eccetera. Ma all'interno di questo serpente ci sta un gran carro. Perché?
Perché il gran carro è la stella che ti guida durante le tempeste, è quella che quando ti perdi, se la trovi, puoi ritrovare la via di casa.
Perché all'interno appunto ci sta, certo, la stella polare.
Certo. E per noi è una fonte di ispirazione, è seguire le nostre stelle, segui i tuoi astri, è qualcosa che ti porta ad andare oltre. E in qualsiasi momento tu puoi andare anche da solo. Però sai che comunque la via è quella, la via è tracciata.
Ok, mettiamo da parte un attimo il rapporto rugby-calcio, che abbiamo capito che è insostenibile, e facciamo il confronto con il football americano.
Ah, forse anche peggio.
Eh sì, perché è uno dei pochi sport che comunque prevede un corpo a corpo, comunque uno scontro appunto fra sì, gli sportivi.
Sì, uno sport che ha grande impatto fisico, questo io lo concedo, però è uno sport in cui hanno le protezioni addosso, però le usano come, cioè il casco lo usano come arma. E non hanno limiti di placcaggio. Noi al collo, dalle spalle in su, non possiamo placcare. Loro possono placcare qualsiasi cosa con qualsiasi parte del corpo, tranne ovviamente i piedi.
Okay.
Sì, è uno sport tipicamente americano, uno sport spettacolare, strapagato chi ci arriva. Loro vivono per questo. Uno sport che oggettivamente è stato modificato e adattato per gli Stati Uniti. Cioè,
in che senso?
In America gli inglesi portarono il rugby.
Ok.
Che però poi piano piano ha cominciato a diversificarsi, fino a quando penso la scissione definitiva c'è stata quando hanno abolito la mischia ordinata. Loro non hanno, cioè il football americano ha i tempi morti, cioè ogni azione c'è la pausa, diciamo.
Ok.
Invece il rugby sono 80 minuti continui. Poi loro vivono per lo spettacolo, per il passaggio all'ultimo secondo dell'ultima partita, dell'ultima azione. Poi come chiamano loro la Hail Mary Pass, il passaggio dell'Ave Maria, ovvero tirano la palla lì, tutti lì i ricevitori a prenderla, se la prendono diventano campioni, foto, video, azione da film, campioni. Se non la prendono abbiamo perso. È un po' più, è uno sport americano fondamentalmente.
Pirotecnico.
Penso dire uno sport americano è dire tutto.
Anche perché ci hanno fatto tantissimi film sul football americano. Per esempio, mi viene in mente quello con Al Pacino.
Ogni maledetta domenica.
Esatto, esatto. Dove è famosissimo il monologo.
Sì, il monologo di lui nello spogliatoio.
Esatto.
Che...
di cui voglio farvi sentire l'estratto prima di parlarne.
Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E... possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce.
Ha ragione.
Possiamo scalare le pareti dell'inferno 1 centimetro alla volta.
Facciamolo.
Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso... certo che... ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football.
È vero, ha ragione.
Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capite, no? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita, ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per 1 centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per 1 centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per 1 centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro, ecco lui il quale è disposto a morire che guadagnerà 1 centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia.
Certo.
Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora,
vai, coach.
Che cosa volete fare?
Vogliamo!
Thank you.
Poi fondamentalmente penso sia più adattabile al nostro sport che a loro, perché loro sì, loro da soli si possono, un giocatore da solo può vincere la partita, da noi un singolo non vincerà mai, si vince e si perde in 22. Quindi il discorso al Pacino di lottare per ogni centimetro e la persona che avrai accanto lo farà, è più adattabile al nostro. Sì, ha ispirato tanti allenatori. Poi su rugby hanno fatto anche i film.
Mi viene un po' difficile pensare a qualche film in particolare per quanto riguarda il rugby.
Beh, mi ricordo è uscito che 5-6 anni fa Invictus, che racconta la storia del Sudafrica dilaniato dall'apartheid che va a vincere il mondiale con un nero in campo.
Vero, vero, dimenticavo. Senti, ma durante le partite ci saranno degli infortuni, immagino.
Sì. Questa che te l'hanno suggerita, ti hanno chiamato allo spogliatoio questa domanda.
Mi è stata suggerita, non diciamo chi, ma mi racconti qualcosa?
Sì, che ti posso raccontare? Guarda,
come siete combinati? È stata
una stagione abbastanza sfortunata per alcuni di noi. In particolar modo per me, questa te l'hanno detta, perché ormai gira la leggenda che io gioco 20 minuti e mi faccio male, cosa che poi non è vera, però.
E che sei di cartapesta, non penso.
No,
proprio.
No, ma sono. Se c'è uno sport che ti porta a non fermarti mai. Quindi finché non c'è qualcosa di palesemente rotto, non esci. Tranne a belle dita te le puoi rompere e continui a giocare.
Bello. Questo sempre per ricordare alle mamme di portare i propri
figli. Sì, bambini. No, ma poi saranno i bambini a dirgli: guarda, comunque voglio giocare. Porto l'esempio, ieri mi hanno mandato una foto i dottori della nostra squadra, Veronica e Gianni, che io li adoro, loro mi odiano perché non riescono a fermarmi. Mi hanno mandato una foto che c'era un ortopedico con una lastra in mano col giocatore accanto, gli faceva: guardi che lei rischia la paralisi. E il giocatore rispondeva: quindi domenica posso giocare? Cioè, noi purtroppo siamo così.
Okay,
non c'è qualcosa che deviati. Ti può fermare per giocare la domenica. Non è deviati, è impersonificarti in quella maglia. Cioè, se io la domenica non indosso quella maglia, mi sento in debito con qualcuno.
Mi sembra giusto. Senti, quali sono gli obiettivi che hai come capitano, ma anche come membro di una squadra per il nuovo anno di campionato che si affaccerà,
prossimo
che
anno,
si avrà, insomma?
Beh, il prossimo anno gli obiettivi sono, diciamo, molto simili a quelli di quest'anno. Ovviamente è migliorarsi sempre, quindi di continuo. Fare sempre più gruppo, avvicinare sempre più gente, perché comunque possiamo dire che è un rugby popolare. Noi non siamo una squadra organizzata con dirigenti. I dirigenti siamo noi. Quindi è un rugby molto...
Che nasce dal basso.
Sì, nasce... Cioè, un rugby popolare, rugby di ragazzi. Cioè, la squadra, qualsiasi cosa è, si fa tra di noi. Cioè, se c'è una spesa da fare, se raccolgono i soldi tra di noi. Non abbiamo un presidente che mette i soldi. E il progetto è questo, avvicinare sempre più gente a questo bellissimo sport e anche alla nostra squadra, che penso impersonifichi più delle altre lo spirito di questo sport. Noi non ci lasciamo mai indietro, neanche in campo.
Bello, mi sembra giusto. Senti, voi vi allenate, no?
Sì.
E vuoi fare un invito magari a chi ci sta ascoltando ed è di Roma?
Tutti i ragazzi che sono interessati,
come possono contattarvi?
Alla Fiumana, ci possono contattare liberamente tramite la nostra pagina Facebook, che è Fiumana Roma, e ci mandano un messaggio e poi ne parliamo lì.
Ho capito.
Senza problemi.
Benissimo, quindi per tutti gli ascoltatori romani, se c'è qualcuno interessato, sapete come contattare la Fiumana. E dulcis in fundo, la domanda delle domande, come siamo messi a ragazze?
Così mi metti in difficoltà che i fans, dai, sono un problema.
Non arrossire?
Ci provo, difficile.
Va bene, dai, e su quest'ultima domanda chiudiamo la puntata del Ballo di Malabarba e vi invito ad ascoltare sempre la nostra web radio. Potrete riascoltare il podcast con l'intervista a Matteo quando vorrete. E vi saluto e vi invito ad ascoltarci e a seguirci la settimana prossima, sempre venerdì alle 17.
Grazie. We'll be right back.
Yeah.